yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of five, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. Questo è Blues e dintorni che sta per iniziare. Stasera siamo molto nei dintorni del blues in realtà. In studio con noi è Lorenzo Monguzzi. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti.
Oh, sfumiamo sulla sigla consueta di Muddy Waters per presentarti. Beh, non c'è bisogno di presentarti, ormai ti conosciamo, ci conoscono tutti, insomma, gli ascoltatori di Radio Popolare in particolare. Anzi, ti faccio una sorpresa. Proprio durante l'abbonaggio di questi giorni c'era un'attenzione particolare sulla musica che sentivano i bambini, no? Quindi c'era tutta la storia di Crapa Pelada, insomma tutte queste cose, e poi telefona un'ascoltatrice e dice: ah, mia figlia ascolta sempre Re Federico dei Mercanti di Liquore. Allora volevo presentarti con questa canzone qua.
Va bene.
Andiamo.
Re Federico.
C'era un grand'uomo sulla terra,
Re Federico,
chiamato Re Federico.
Re Federico,
che andava alla guerra,
Re Federico,
cercando il nemico. Ma il nemico era andato a comprare un gelato e se n'era fregato del grand'uomo soldato.
Re Federico,
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 Re Federico.
Nemico, nemico, vien fuori t'aspetto.
Adesso non posso finisci un sorbetto.
Vien fuori t'aspetto, ca spada e ca lanza.
Adesso non posso che col mal de panza.
Nemico, nemico, vien fuori t'aspetto.
Adesso non posso finisci un sorbetto.
Vien fuori t'aspetto, ca spada e ca lanza.
Non posso che col mal de panza. Nemico, non facciamo scherzi. Nemico, come è occupato? Chiama ancora. Nemico, usa il telefono speciale. Nemico, sono io, sono il presidente, sono il ministro della guerra, sono l'onnipotente, io sono il caudillo, io sono il leader massimo, je suis le président, e I'm the governator, the terminator. Nemico, boom, nemico,
Re Federico,
un grand'uomo senza nemici è un uomo gran
solo.
Facciamo scherzi.
Re Federico.
se ci sei spara un colpo.
Urra Federico.
Dopo, non imboscarti, odio, Federico. Odio gli imboscati, arrenditi dopo.
Urra Federico.
Impossibile, sono qua col mio cane
Federico.
E il cane del presidente. Un grand'uomo senza
Federico.
Nemici. Vado a portar fuori il cane. Quando torno voglio che tu sia qui. Ti prego. Mia moglie si incazza. Nemico, sono il re Federico. Io sono tuo amico. Ma tu mi sei nemico. Nemico per piacere. Un grand'uomo senza nemici. Un uomo gran solo. Faccio vincere.
Re Federico, praticamente un talking blues,
sì,
in qualche
sì,
modo.
Sì, sì, tratto da una poesia di Gianni Rodari.
Naturalmente, di Gianni Rodari.
Sì.
Qui siamo nel pieno periodo
paoliniano.
Che voi, appunto, anzi tu collaboravi con Paolini.
Sì.
Dai, raccontaci un po' com'era andata, come era iniziata quella storia.
È iniziata in realtà qua a Milano, durante, ti ricordi quei mega raduni che si facevano il 25 aprile con l'obiettivo preciso di fermare l'avanzata del berlusconismo? Cosa che non ha funzionato,
no,
però...
è peggiorato.
Esatto, al Paolo Pini,
ah, sì, certo.
Sul Pratone, che
sì,
arrivava
sì,
bellissimo.
Storico.
E alla prima edizione Paolini era uno dei promotori dell'evento, uno dei più coinvolti nella cosa, e noi aderimmo, ma non eravamo neanche convinti che ci chiamassero, perché non è che fossimo...
Ma voi vi conoscevate già?
No, per sì, niente. Cioè, io conoscevo lui, ma lui non conosceva, cioè
sì,
non
sì,
ci conosceva.
Certo.
E partecipavamo a questa grande kermesse con tutta la creme della musica e dello spettacolo, chiamiamolo libertario. Yeah. E fu una serata bellissima, a parte che come al solito pioveva, come quasi sempre, 25 aprile a Milano. E noi facemmo due o tre pezzi e alla fine della serata mi ricordo benissimo che Marco venne da me e mi disse guarda, sto pensando di fare uno spettacolo con musica e canzoni, mi siete piaciuti, mi piacerebbe fare qualcosa insieme. E io ovviamente non è che ci credevo, cioè il nostro mondo, l'ambiente della musica, dello spettacolo italiano è spesso fatto di cerimoniali che poi sono fini a loro stessi. E quindi io ovviamente dissi, cavolo, mi piacerebbe molto, magari, però. E invece dopo qualche mese ci scambiamo i contatti, ci chiamò e da lì cominciò una collaborazione che poi in realtà...
È durata anni,
È durata, per quanto coi mercanti, 5-6 anni. Poi invece ho continuato io da solo a lavorare con lui, e ormai sono più di 20 anni che facciamo cose insieme. Questo è un momento di pausa, che secondo me fa bene a tutti e due, ma non escludo che non sia ancora finita. Sì,
infatti. Comunque un bel periodo, no?
Cioè, sì.
Molto interessante.
Molto interessante.
Com'è guardare, cioè lavorare, voglio dire, su un palcoscenico con il tuo gruppo, cioè con i Mercanti di Cuore, e invece in qualche modo lavorare dietro un attore anche importante, insomma, che recita?
Sì. È stato straniante all'inizio, perché per una cosa, a parte gli spazi che sono completamente diversi, quindi già fare una canzone intera è un lusso, perché ovviamente lui ha il suo,
dei ritmi,
il suo flusso, certo, di narrazione, interromperlo per 30 secondi ci può stare, interromperlo per 4-5 minuti rischi di spezzare troppo la cosa, quindi abbiamo dovuto sintetizzare tante cose, abbiamo dovuto decomporre tante canzoni, cosa che a noi sembrava una bestemmia all'epoca, ma che in realtà poi ci ha fatto anche bene, cioè da un certo punto di vista ci ha fatto apprezzare anche la musica da un lato più più artistico, più moderno, no? Meno legato alla canzone.
Cioè, come accompagnamento?
Come accompagnamento, ma anche la libertà di poter fare strutture anche strane, mentre le regole
Quindi
della
elaborare
canzone...
Il pezzo.
Elaborare il pezzo, spezzettarlo in tante parti, rifarlo in modi diversi, cioè tutte cose che facendo un'attività concertistica normale per un gruppo come eravamo noi all'epoca non facevamo, non pensavamo neanche che si potesse fare, quindi da un certo punto di vista è stata un'emancipazione artistica. Dall'altra c'erano delle cose strane, per esempio la cosa che mi ricordo che ci metteva in forte imbarazzo era il silenzio. Noi eravamo, all'epoca suonavamo principalmente in birrerie, pub, quindi c'era un rumore di fondo costante. Suonare in teatro era strano, non volava una mosca e ci rendemmo conto che tecnicamente avevamo un sacco di problemi da risolvere. Mentre suonando nei bar non ce ne accorgevamo, perché c'era sempre abbastanza... fracasso per mascherare qualche errorino. Invece lì era tutto evidente, facevi una nota con la chitarra, cavolo, risuonava fortissima. E quindi anche da quel punto di vista è stato comunque utile, è stato un arricchimento in tutti i sensi. Poi alla lunga non ti nascondo che le lunghe tournée di Paolini ti allontanano un po' dal resto, questa in realtà... Il vero problema per me è sempre stato quello, per cui ci sono stati periodi dove ho un po' lasciato perdere le mie cose o anche le cose dei mercanti all'inizio.
La scrittura soprattutto.
La scrittura, ma anche sai tutte le cose che fanno parte, concerti, il crearsi magari, cercare contatti per far uscire un disco, stare nell'ambiente, farsi sentire. Invece quando arrivava Marco sapevi che avevi, che ne so, 100 date in un anno, quindi gioco forza.
L'anno saltava.
Era bellissimo, perché certo, per carità...
Senti, sono anni da quando avete cominciato, no? Parecchi ormai.
Mamma mia.
E siete arrivati però a un certo numero di dischi, poi c'è stato un po' di ferma. Tra il gruppo, tu hai continuato per conto tuo e tuttora continui per conto tuo, però c'è anche una nuova formazione dei mercanti di liquore.
Esatto, sì.
Racconta. Anzi, prima mandiamo un pezzo,
sì.
E altrimenti diventa troppo complicato. Dal tuo ultimo album, credo che sia, no? Che si chiama Singer, che continui a cantare in milanese, bravo, fai benissimo. Non solo il milanese, ma
in realtà,
questo...
Esatto, non dire milanese, cioè il milanese purista, come parlo io si incazza.
Certo.
Diciamo brianzolo.
Sei brianzolo e anche il dialetto risente inevitabilmente, insomma. Comunque, sentiamoci questo Henry Lee. Chi era Henry Lee?
Henry Lee è il protagonista in realtà di una ballata tradizionale americana che però tutti quanti hanno conosciuto per la versione che ha fatto Nick Cave.
Nick Cave
con P.J. Harvey ha fatto, aggiungendoci anche il ritornello che nell'originale non c'è, e quindi in realtà questa è una cover brianzola della versione di Nick Cave.
Un omaggio a Nick Cave in qualche modo?
Sì, sì.
Anch'io ero lì, stanotte sta insieme a me, ti trovare no, a girare tutto il mondo, nessuna mai di me. Il vento il rosa, il vento il dis, la 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 la, la 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 lì. Al fringuel per Henry Lee. Mi veri no e mi pedi no, passa la notte con te, che al mio bel paese mi aspetta il mio amore e mi veri le mingati. Il vento il vuol, il vento il dis, la 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 la. e allora lei le la tira dentro e fa finta dei basal. Poi la ciapa un cortel che la ghiera scondì e che il pianta trivolte di spal. E il vento il busla, il vento il dislai, la 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 la, lai la 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 li, canta il fringuel per Henry Lee.
Henry Lee, versione brianzola, diciamo così, versione dialettale, meglio dire.
La voce femminile è Leslie Abadini, non esatto. L'ho detto e ci tengo. Perché...
Sì, gran bella voce oltretutto. Ecco, di Singer tu hai fatto anche un live poi, in realtà, che sì. Comprendeva anche altri pezzi, non soltanto quelli dell'album. Ma appunto, stavamo dicendo, c'è quindi una nuova formazione, Mercanti di Cuore 2, in qualche
sì,
modo?
Sì, 2.0.
2.0.
È nato tutto un po' per caso, in realtà non ci sono mai stati calcoli strategici, sia quando abbiamo deciso di fermarci col trio originale, e sia quando poi abbiamo ripreso dopo 11 anni di stop. Però in realtà è nato tutto da delle possibilità concrete, come spesso succede... per chi fa il mio mestiere, nel senso che mi hanno proposto di rimettere in piedi i Mercanti per fare qualche data, per fare... E loro ho chiesto agli altri due, la prima cosa, ho detto, vediamo come
se hanno voglia.
Esatto, anche perché poi...
Ma perché ricordiamo che siete rimasti comunque in ottimi rapporti, insomma.
Sì, ma non ci sono mai stati abbastanza soldi per litigare. E solo che i miei due soci, uno, Simone Sprefico, il chitarrista, mi ha detto che non aveva più nessuna voglia di rimettersi a suonare in giro, che stava facendo altro, eccetera. Piero invece inizialmente è venuto, ha partecipato, ha fatto un po' di date, però poi alla lunga anche lui ha detto che non se la sentiva più, che non,
c'era tanto voglia.
Non era più il suo, e quindi ho dovuto rifare tutto da capo. cambiando un po' di musicisti, alla fine c'è stato un po' di...
Di turnover.
Sì, di turnover tra varie persone. E attualmente, però, adesso ormai è già un po' che la formazione è stabile. E
dove hai pescato questi nuovi musicisti?
Ho pescato un po' dalla mia... dalla mia generazione, da... Quindi siamo due vecchi e tre giovani.
Viene da ridere.
E tre giovinotti. I due vecchi siamo io e al basso ho chiesto se voleva partecipare a Nadir Jori, che è il bassista di Soluto Umana.
Certo. è stato qui la settimana scorsa.
Ah sì?
Sì. Vedi.
E con Nadir poi c'è sempre stato un bellissimo rapporto proprio d'amicizia, umano. Non ci conosciamo da tanto, ma è stato...
Folgorante.
Amore immediato. Mentre gli altri tre, uno è anche discretamente famoso attualmente perché è il tastierista e fisarmonicista dei Pinguini Tattici Nucleari,
certo.
Cioè Elio Biffi, che ho conosciuto facendo durante il lockdown una versione di Lombardia per raccogliere fondi per Emergency, per combattere la pandemia appunto in Lombardia, ci sembrava una cosa carina, e abbiamo fatto questa versione con tantissimi ospiti, che ognuno cantava un pezzo, Elio in realtà ha suonato il pianoforte. Ci siamo conosciuti lì e anche lì ci siamo piaciuti subito. Oltretutto lui mi ha confessato che da ragazzino ascoltava i Mercanti, per cui è stato facile. Quando gli ho proposto di fare questa cosa, ha accettato subito, e nonostante gli impegni che ha, devo dire che mi stupisce che è molto presente e molto contento di questa... di questa esperienza.
Quando le cose piacciono e vanno
sì,
così.
Sì, sì, perché però insomma, questo sta facendo, quindi, fatto San Siro due volte.
State facendo delle date insieme?
Sì, stiamo adesso in realtà abbiamo l'ultima data estiva a fine agosto in Sardegna, però ne abbiamo fatte una decina tra maggio, giugno e luglio, quindi in realtà piano piano stiamo riprendendo, però ti finisco di dire la formazione perché sennò poi...
Già che manca, ci siamo. Qualcuno non vale.
Gli altri due invece sono due musicisti, secondo me validissimi e molto giovani, che suonavano in un gruppo prima che si chiamava Shiver, che aveva fatto delle cose anche con Davide Van der Sfros anni fa, e di cui uno è Andrea Verga, che è un ragazzone che suona tutti gli strumenti a corda possibili e immaginabili, banjo, mandolino, chitarra elettrica, qualsiasi cosa. È veramente un talento. E l'altro invece è Lorenzo Bonfanti, che suona la batteria e canta anche, in realtà lui ha anche un progetto suo solista, fa delle canzoni, fa delle cose, quindi
insomma un gruppo abbastanza aperto, tutto
un gruppo aperto, però spero, anzi sono abbastanza convinto che questa cosa andrà avanti a lungo, perché non è facile stare così bene. Io ormai è un po' di anni che faccio sto lavoro, e spesso lo fai nonostante tutta una serie di difficoltà anche personali, umane, che inevitabilmente si creano quando ti frequenti un po' troppo spesso. Con questo gruppo che ti ho appena elencato, devo dire che è veramente un piacere.
Tutto liscio,
ma anche molto con molta energia, molta voglia, e forse anche il fatto di suonare con gente di un'altra età. Per quanto mi riguarda è molto salutare, perché tolto il fatto che fanno un casino infernale sul palco, quindi mi faccio molta più fatica di quando ero giovane, cioè. Però tolto quello è tutto più facile, ti diverti, ti arrivano un sacco di stimoli, anche su... Abbiamo fatto un disco nuovo che adesso stiamo cercando di capire come far uscire e quando, ormai già...
Dopo ci racconti.
E anche in quello devo dire che ho voluto che partecipassero, cioè mi interessava proprio mettermi in discussione, dire ma io la farei così, voi come la fareste?
Testi li fai sempre tu comunque.
Testi sì, ma i testi devo dire che non ho mai avuto nessuno che mi dice, non c'è, c'è pochissima gente che scrive testi.
Una concorrenza.
Sì. Sulla musica invece hanno dato un grosso contributo, ma soprattutto sul modo di pensare o di arrangiare certe cose che io non avrei fatto, e secondo me ci sta, è un modo anche per capire.
Allora, vediamo subito questa cosa, visto che hai fatto un live dove nel live appunto c'è la possibilità di fare cose nuove, insomma, di anche di sperimentare nuovi suoni. Sempre da Singer, live in Brianza, bellissimo, 27 giugno 2021, quindi 3 anni fa ormai.
In realtà il disco è uscito durante la pandemia, giusto strategicamente geniale.
Sì, certo.
E il live era, abbiamo fatto, sai, una sorta di crowdfunding, che in realtà non era un crowdfunding perché il disco l'avevamo già fatto, l'abbiamo venduto. Anche perché all'epoca non c'era modo di uscire di casa spesso, anzi era quasi. Per cui l'abbiamo venduto così, e tra le varie opzioni che uno poteva acquistare aveva messo anche di partecipare a un live per pochi intimi, solo che abbiamo dovuto aspettare che finisse
la pandemia
e i casini connessi per poterlo fare. Alla fine l'abbiamo fatto, e poi dato che alla IRD, alla Maremmano Records, che ha fatto uscire il disco, è piaciuto, mi hanno detto, ma sai, perché in teoria doveva essere solo per quelli che l'avevano ordinato, no? Come una cosa, hanno detto, ma a noi piace molto, ci piacerebbe metterlo in catalogo. Ho detto, ma
benvenga.
Per me, guarda, figurati che problema.
Dai, ci ascoltiamo a Porta Aperta allora, nella versione live.
Sono in giro per il mondo, te dici in confidenza, se mica domani che abbiamo una coscienza, che gente che merde fa, san più due girass, e a di la propria età, che è un po' de lamentas, che gente nascida in guerra, in sem perdere a massas, e neanche a bestemà, per minga pagai tas, e tu che veren sarà sulla porta, e invece a me mi piace la sala aperta. E te che veren sarà sulla porta, invece a me mi piace la sala verde. Se io de fa cammino, a me mi piace la gente, che la sia del mio paese o del nostro continente. E te con la sua storia, e te con i suoi problemi, sa che non c'è mai è un ragione di scena, che tu cade scappa perché mi rende fa, e non una novità la panca agli italiani, e chi se tratta minga de perde l'identità, non basta dar la colpa a quei più se sfiga, e ti scrivere senza nessuna porta, invece io mi piace la sala aperta. Tu che vorrei stare sulla porta, e invece a me mi piace la sala verda. Delinquenza che insopporta fin troppe, adesso che più pazienza, che a cammina per strada nel centro di Milano, le come vesti formarci in messa ai pantegani, se chi accolta si balla perché è la verità, perché una volta che un ben po' de fa srubare, adesso che è più se, e adesso che quei cos, se diventa cattivo perché se cago mados, e tu che Lorenza sulla porta, e invece a me mi piace la sala verta, e tu che Lorenza sulla porta, e libertà. E te scherzare sulla porta, e invece a me mi piace la sala verda. E te scherzare sulla porta, ma a me mi piace la sala verda.
Eh sì. Devo dire che in qualche modo guadagna effettivamente, no? Una presenza così strumentale più ampia e più, come dire, anche più moderna in qualche modo. Sì, hai ragione, in qualche modo. Rispetto alla versione, quella che hai fatto, che era più sobria, insomma, no? Quella che hai fatto
più cantautoriale.
Sì, più cantautoriale, sicuramente. Senti, è arrivato il momento di fare un live.
Wow!
Un live in studio, insomma.
Casualmente c'ho qua
una chitarra in mano, una bella chitarra vissuta, vedo.
Perché sono un discreto.
Tu sei un collezionista di chitarre, no?
No. Anzi, trovo irritanti anche quelli che collezionano chitarre, perché spesso poi non le suonano neanche. Che è una cosa
si diventa un competicismo, sì.
No. Cerco di tenere solo chitarre che poi suono.
Quante chitarre hai?
Poi adesso fammi fare il conto. Allora, ho due classiche, due folk, tre folk.
Chiedere a Laura. Laura sicuramente sa tutto.
Due classiche, una elettrica e tre folk. Quindi sei chitarre.
Beh, ti difendi.
Sì, no, perché, ma un po' perché poi le prendi anche.
Tutti acustiche? Sì. No, stavi dicendo, no, scusa.
Due classiche, quindi sì. E tre acustiche, perché ho la mia vecchia chitarra che ormai l'ho messa, ce la uso solo, non la uso per i concerti. Poi c'è questa che uso per i concerti perché è elettrificata, eccetera. E un'altra più piccolina, più strana.
Tu sull'elettrico non ci sei mai andato?
Poco, non. Sono sempre stato molto affezionato a, cioè, se non mi vibra sotto.
Sì, capisco.
Però non mi dispiacerebbe, magari ogni tanto.
C'è tempo. Cosa pensavi di fare adesso stasera?
Facciamo un classico dei canti, che è la semiautomatica.
Ah, bellissimo. Allora, Lorenzo Monguzzi, qui dal vivo a Radio Popolare, la semiautomatica.
Era un artista con la semiautomatica, un Marcantonio con la faccia asimmetrica, venuto grande da famiglia un po' tragica, padre introvabile, sorella alcolica, madre bisbetica. Nell'anno ultimo della scuola dell'obbligo già si vantava di un amore equivoco, trovata un giorno alla casa del popolo, passeggiatrice dei viali percorsi da chi non ha scrupolo. Lei gli diceva: portami a Cesenatico, ci perderemo nel vortice osceno di un bacio adriatico. Lui rispondeva: mio fiore selvatico, ti porto via, trovo una macchina e torno, ma non garantisco che è mia. Negli anni a seguito divenne tecnico, specializzato in taccheggio e borseggio di denaro pubblico, per il suo amore che aveva nel fumo, il suo vizio più cronico. Lui fece esplodere un distributore automatico, ma quando l'acqua esce spesso dagli argini, porta fastidi a chi cova nelle ossa dolori reumatici. Il Marcantonio comincia a tirare attenzioni molteplici, provoca ruggini e scatena forti rancori antipatici. In una notte di tardo dicembre che metteva i brividi, lei tornò a lui con la faccia coperta di graffi e di lividi. Aveva osato rivolgersi al Nando con toni polemici, ma i protettori son poco galanti, più sovente pugili. E lui la baciò, la abbracciò e le rimboccò le lenzuola. Poi uscì di casa col sangue negli occhi ed in mano la pistola. Raggiunse il Nando e gli piantò fra gli occhi la semiautomatica. Poi gli sparò e sentì clic. Porca troia, la pistola era scarica. Era un artista con la semiautomatica, un Marcantonio con la faccia asimmetrica. L'han crivellato in fondo a via Padova, neanche sapevano di lasciare una vedova. L'han ritrovato tra scarti e rifiuti alla vecchia discarica. Esagerati, gente troppo metodica.
Grande, grande Lorenzo, la semiautomatica qui dal vivo a Radio Popolare. Certo. E beh, questo è un pezzo veramente classicone, insomma.
Sì, questo in realtà è stato scritto...
Richiestissimo, immagino.
Sì, molto, molto amato da chi ci segue. In realtà è stato scritto come omaggio a Enzo Iannacci.
Si capisce benissimo.
Certo. L'abbiamo proprio scritto facendo finta di essere Enzo Iannacci. No?
Quando era ancora vivo, però.
Era ancora vivo, assolutamente. Vivo e vegeto, direi.
Grande maestro, assolutamente.
Sì, sì.
Va bene. Cosa cambia nel tempo, cioè da quando hai cominciato a scrivere, intendo, proprio dal punto di vista testuale? L'esperienza, l'età, tutte queste cose, influisce nella produzione oppure no?
Sì, direi che, oddio, sarebbe sano che influisse, perché altrimenti il rischio è quello di, intanto, di continuare a replicare la stessa cosa, magari con un po' più di tecnica, con un po' più di padronanza linguistica, ma più o meno. In realtà cambiano tantissime cose e cambia soprattutto la libertà che ti vuoi concedere, secondo me. Nel senso che forse addirittura una volta era come se mi sentissi in dovere di... Intanto avevo un grossissimo pudore a parlare dei fatti miei, cosa che in realtà è strano, perché poi in realtà buona parte della musica d'autore
nasce da lì
e a volte anche troppo, per carità. Poi a volte ci sono dei dischi che io trovo un po' pesanti, perché alla fine il mondo dovrebbe penetrare dentro quello che dici e racconti almeno ogni tanto.
Beh, qualcosa di tuo che poi è universale, poi in realtà, no?
Esatto, poi quelli bravi in realtà riescono, ed è lì, per esempio, una cosa che ho capito dopo, riescono a partire dal personale e a farlo diventare universale, cosa che però devi essere bravo, altrimenti...
Beh, intanto è l'argomento, no?
Esatto, come lo dici, non so...
Venderlo, certo.
Guarda, venendo qua, mi sono ascoltato Leonard Cohen, un po' perché venivo da te... Un po' perché c'ho in macchina, c'ho tutto il cofanetto con tutti i dischi. E in realtà lui, per esempio, è uno che questa cosa la sapeva fare egregiamente, cioè partendo da cose in apparenza intime e minimali, poi però in realtà più l'ascolti, più ci ragioni, più ti fai prendere anche da come le dice, da come le canta.
Non c'è dubbio. Non c'è.
E lì la cosa si espande e diventa qualcosa che riguarda anche te, mentre l'opposto è artisti, oddio, ormai poi dire artisti è facile, però, che invece di fatto raccontano i fatti loro forti di una notorietà e di una venerazione da parte del pubblico senza nessuna criticità, senza nessuna richiesta o senza nessuna pretesa, che è un po' il male della musica italiana di questo tempo, secondo me. Una volta c'era sempre la musica buona e la musica di merda, per carità, però per farti ascoltare almeno dal vivo dovevi convincere la gente, dovevi essere capace. Adesso stanno riuscendo anche a togliere questo
stato. Senti, l'autocensura quanto conta?
Ma è una buona cosa, l'autocensura di per sé è una buona cosa, perché per esempio questa cosa che ti dicevo prima, il fatto di non ritenere abbastanza importanti i fatti propri è un punto di partenza tutto sommato sano, anche se poi a volte magari è esagerato. L'autocensura è importante perché anche lì poi dipende quanto riesci a gestirtela, quanto riesci a essere lucido poi nel decidere no, questo sì, questo no, però comunque siamo sempre lì, è molto più interessante, sicuramente è più valida il lavoro di una persona che ha una forte autocensura e quindi magari non ha una grandissima autostima del suo modo di scrivere o addirittura del suo modo di essere, piuttosto che il contrario, secondo me. Poi bisogna lavorarci, perché in realtà sono tutte e due cose malate, cioè, e esporsi facendo e scrivendo una canzone può essere un'ottima cura, sicuramente se parti da una timidezza o da una cosa. Nell'altro senso invece spesso si generano solo dei mostri che poi ci rimangono sul groppone per anni.
Atterrati su Imbrianza come un 747, siamo cresciuti di nascosto come le castagne matte. La regina Teodolinda ci faceva l'occhiolino, ma noi irriconoscenti non le abbiamo fatto l'inchino. Imparammo la chitarra per avere un'occasione, per paura di sentirci come un mobile Alissone. Poi ci siamo travestiti da soldati di Ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, i sorrisi non ne fai, ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare pur essendo in Lombardia. A Milano costruimmo una giostra di cristallo, ma la pioggia di monete l'ha distrutta sul più bello. Riparammo nei quartieri dove c'è periferia, perché sotto all'immondizia sta nascosta la magia. E fu notte sempre lunga, ubriaca nei sobborghi, imparammo a camminare con il passo dei balordi, il profumo dell'asfalto ed il nome dei coltelli. Diventammo spazzatura, diventammo molto belli. Lombardia, com'è facile volerti male, di sorrisi non ne fai, e ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria, e riusciamo anche a volare, pur essendo in Lombardia. Thank you.
ci sorprese sopra l'ecco. Lo prendemmo per la coda e lo ficcammo dentro il sacco. Anche il lago fu gentile, ci ha svelato il suo mistero, con in cambio la promessa di non raccontarlo in giro. Abbiamo preso qualche stella dalla notte bergamasca, mentre il diavolo rideva gli fregammo la sua crusca. Poi chiedemmo alla montagna di cantarci una canzone, e nella valle sottostante tutti fecero l'amore. Rattoppata come quando giochi il due nella briscola chiamata. Non ci provoca vergogna la volgarità o il baccano, perché anche l'occhio pesto può vedere assai lontano. Quindi non ci biasimare se non siamo riverenti. È difficile parlare con in bocca il paradenti. Se non puoi volerci bene, facci almeno compagnia, tanto sai dove trovarci. Buonanotte, Lombardia.
Lombardia, Lombardia. Direi che è forse uno dei pezzi più famosi, insomma.
Delle, sì, delle, quello più amato.
Quello più amato.
È la canzone che mi ha dato più soddisfazione.
Immagino. Però cantarlo per 20 anni... Cosa vuol dire? Va sempre bene?
Ma sì, devo dire di sì. Quello non mi ha mai stancato. Ci sono canzoni, forse in realtà, forse nel caso di Lombardia, perché poi, non so, ultimamente la canto insieme al pubblico, cioè poi la canto dall'inizio alla fine.
Certo, perché è conosciutissima.
E quindi è conosciutissima, almeno dal nostro pubblico.
Sì, va bene, d'accordo.
Vabbè. E quindi diventa una cosa che è bellissima e che faccio molto molto volentieri. Però in realtà credo che sia una di quelle, cioè ogni tanto ti capita di farne, cioè che proprio qualcosa che dici, questo l'ho proprio azzeccato, è come un concentrato di cose giuste, efficaci e anche oneste, non so come dirti. E quindi non stancano, viceversa ci sono canzoni che magari scrivi, registri, fai, sei anche convinto che abbiano del potenziale, questa cavolo spacca, tutte queste robe che ci si dice quando si registra, quando si prepara qualcosa, poi in realtà dopo 2 o 3 volte che la fai dal vivo ti rendi conto che in realtà non c'è, cioè proprio perché, anche questa è una delle cose che ho imparato negli anni, proprio perché l'hai scritta già pensando...
Era una figata.
Che era una figata e che sarebbe piaciuta al pubblico, quindi c'è già comunque una mediazione, c'è un compromesso tra il tuo modo di scrivere e il risultato finale. Già quella è una tara. Se poi non suonandola e cantandola non ti ritrovi, perché c'è appunto c'è qualcosa di finto dentro, te ne stanchi immediatamente. Non è possibile, non l'ho mai fatto, grazie a Dio non sono mai stato obbligato a farlo, perché poi può capitare, immagino, gente che magari vende milioni di copie e gli tocca fare una cosa che magari detesta, non so, penso sarà capitato anche a qualcuno.
Assolutamente. Senti, qui il tempo sta volando via, mancano
9 minuti.
9 minuti. Aspetta. Quindi direi che potresti fare un altro pezzo dal vivo.
Sì.
Magari preannunciando qualcosa.
Sì, in realtà, allora, stavo pensando, perché c'è questo, non so come, non le ho mai fatte chitarre e voce, non vorrei. Allora, più che, un'altra cosa che velocemente ti anticipo è che oltre al disco dei Mercanti sto facendo un altro disco con un carissimo amico che si chiama Charlie Cinelli.
Ah, assolutamente.
Amico comune, che nel bresciano è
spopola,
una divinità. E questo disco lo stiamo facendo insieme, così per, proprio per il gusto di farlo, e ti farei sentire un pezzo che finirà lì dentro, che in realtà è un pezzo che avevo fatto anni fa, un pezzo un po' cattivo però.
Come si chiama?
Potrebbe essere Fiori dappertutto.
Oh,
titolo.
Bucolico.
Sì,
mica tanto.
E mentre tu mi parli io mi annoio, tu metti sempre fiori dappertutto, coi tuoi 40 denti di sorriso, lo sguardo eternamente soddisfatto. Io cerco di seguirti ma mi annoio, e tu continui a ridere e a parlare. Sei proprio una mitraglia di parole. Mi chiedo come fai a respirare. E camminiamo dentro il parco e fa anche freddo, un freddo cane. Noi pattiniamo sulla ghiaia e tu continui a raccontare che c'è l'amore in questo mondo. In fondo tutti sono buoni e le esperienze che hai vissuto, io mi concentro sui piccioni. Bestie schifose, i piccioni. Mi parli del tuo viaggio spirituale, il senso trascendente e le visioni, ed io che invece vorrei bestemmiare. Io te li brucio tutti i tuoi aquiloni, ma riesco solo ad annuire per simulare approvazione, e mi si stanca la mascella per il sorriso da coglione che ho messo sopra la mia faccia inespressiva e ormai sconfitta. Mi sanguinassero le orecchie, staresti forse un poco zitta. Così ci salutiamo sorridendo. Ti guardo allontanarti e poi sparire, e trovo come al solito in ritardo le cose che ti avrei dovuto dire. Noi siamo solo due meschinità, tu che il dolore non lo vuoi vedere, e metti fiori in bocca alla pietà.
E io che non so dirti di tacere.
Bellissima Lorenzo, veramente bella. Grazie. Complimenti. È un regalo bellissimo qui a Radio Popolare che ci fai per questo inedito che uscirà presto, speriamo.
Sì, questo...
È già in programma? Convinto.
Sì, è già in programma e poi devo dire che lavorare con Charlie è fantastico. È
divertente.
Io gli faccio sentire delle cose, lui va a casa, mi manda degli arrangiamenti, è un musicista pazzesco, veramente bravo. Quindi uscirà presto.
Uscirà presto e contemporaneamente c'è quell'altro lavoro, appunto.
Esatto,
grande produzione, insomma.
Sì, sì, è un periodo di grande produzione, di grandi collaborazioni con un sacco di musicisti. Bello, bella gente, sono contento, dai. A parte, se passa anche il caldo, io sono a posto.
Va bene, va bene. Allora, dobbiamo cercare un pezzo per chiudere, Lorenzo. Eccolo qua.
Fai tu.
Usate chitarre d'amore, che questa musica sa da cagnà. Simme briganti facimme paura, e ca scoppetta volimme cantà, e ca scoppetta volimme cantà.
Andiamolo in sottofondo, Lorenzo. Dicevi che hai una data in Sardegna?
Sì, il 25 agosto, non mi ricordo mai il nome del paese, in provincia di Oristano, Mogoro, okay. Oristano, Mogoro, di più non so.
Va bene.
Sui social poi metteremo pure.
Hai detto il 25
agosto.
Va bene. E poi vabbè, adesso ci saranno da definire appunto le ultime cose di questi dischi, immagino.
Esatto, e speriamo che escano presto tutti e due e poi...
Questo potrebbe già essere settembre?
La vedo dura, secondo me quello con Charlie potrebbe essere a fine anno, quello con i mercanti penso più l'anno prossimo. Comunque a breve.
Senti Lorenzo, è sempre un grande piacere averti come ospite, anche perché insomma è bello chiacchierare seriamente, cioè non che con gli altri non si possa fare naturalmente, però quando c'è un feeling particolare si riesce evidentemente a anche sortire delle cose interessanti.
Guarda, forse anche solo per venire qua a trovarti.
Vabbè, ci stiamo sdolcinando,
però ma la verità.
È la verità.
Non è.
Grazie Lorenzo Monguzzi.
Grazie a te, ciao.
Cadrate l'ucore, sì, lubricante volete salvare, non lo cercate, scordate col nome, chi ce fa guerra non te ne pietà, chi ce fa guerra non te ne pietà. Ma se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima vimme sparà, e se morimme menate l'usciora, è una bestemmia che sta libertà, è una bestemmia che sta libertà.